questa puntata di Book Notes. Ci sarà appunto Block Notes con Alessio Ramaccione, trasmissione di approfondimento attualità condotta da Alessio Ramaccione, insomma, dove ci stanno interviste, dove si parla di quell'inferno che noi chiamiamo attualità, che è sempre, ogni giorno è sempre ormai tra fronte ucraino, fronte israelo-palestinese, adesso si è aperto un altro fronte sul Mar Rosso, cioè ormai come dice Papa Francesco è la terza guerra mondiale, solo che nessuno se ne accorge, perché noi siamo dalle prime due siamo abituati a due schieramenti chiaramente contrapposti, invece siamo assistendo a una guerra mondiale diffusa su tutto quanto il globo terracqueo, come direbbe una politica di nostra conoscenza. Allora dai Alessio, dici un po' che libro ti sta capitando per le mani?
Sia per anche raccontare un po', spiegare un po', mostrare un po' quello che è stato il percorso logico che ha portato, così la progettualità editoriale che ha portato alla costruzione degli appuntamenti, degli episodi, delle puntate di Book Notes, sia anche per offrire qualche consiglio. Ascolta, io partirei da un amico, no? Perché comunque gli amici sono sempre importanti. Mario Di Vito, che è un giornalista originario delle Marche, che si è occupato molto di diciamo temi legati all'emergenzialità. Il libro è Nostro Signore dell'Emergenza, che presentammo anche a Roma al locale Sparvasser, se ricordo bene, Valentino, insieme.
Sì, esatto.
Dispacci dall'Italia dei disastri sulle tracce di Guido Bertolaso. È un libro che parla di emergenza. Ricostruire non significa gettare cemento, significa creare le basi per una nuova socialità. L'emergenza è il suo regno, dove c'è un problema da risolvere lui è presente, la persona giusta al posto giusto. In ogni tragedia italiana c'è sempre uno spazio per lui. Negli ultimi 20 anni Guido Bertolaso ha incrociato tutti i disastri italiani: San Giuliano di Puglia nel 2002, Cavallerizzo di Cerzeto nel 2005, L'Aquila nel 2009, il terremoto del Centro Italia, infine il Covid. Sono tutte vicende che Mario Di Vito ci racconta in questo libro, mescolando elementi di inchieste e di reportage, componendo cronache dalle più remote province italiane. Il ritratto del nostro paese, quello che in filigrana si vede attraverso queste storie, storie che abbiamo scritto, letto e forse dimenticato. Mario Di Vito, classe 1989, molto giovane, molto più giovane di noi che siamo dei vecchi arnesi.
Siamo ormai dei vecchi, sì. Però di solito adesso quando si dice dei vecchi arnesi del giornalismo si intende delle persone che sono arrivate, sono vecchi, ma sono arrivati.
Dei vecchi scarti del giornalismo.
Noi siamo, no, non siamo arnesi, esatto. Siamo degli arnesi rotti. Senti, ma io vedo però, visto che nel libro Nostro Signore dell'Emergenza si parla di Bertolaso, vedo un libro dalla chiara copertina arancione.
Che hai presentato tu, questo l'abbiamo presentato insieme, il libro di Mario Di Vito, questo invece l'hai presentato tu in solitaria.
L'ho presentato in solitaria.
Protezione incivile di Piero Messina. Si parla di protezione civile, ovviamente, un dipartimento nato per fronteggiare le catastrofi, trasformato in una macchina mangiafondi fatta di illeciti, sprechi e nepotismo, un modello criminale che non si è mai dimostrato in grado di proteggere gli italiani. Questo è il libro, e viene citato anche qui Bertolaso. C'è anche un filo rosso che unisce le scelte editoriali, in questo caso della trasmissione. Le scosse di terremoto che continuano a scuotere l'Abruzzo non sono tali da preoccupare, ma purtroppo a causa di imbecilli che si divertono a diffondere notizie false siamo costretti a mobilitare la comunità scientifica per rassicurare i cittadini. Questo c'è scritto nella quarta di copertina di questo libro. Chi lo ha detto questo?
Chi l'ha detto?
Guido Bertolaso. Quando? A 6 giorni prima del sisma in Abruzzo. Il libro
per correttezza diciamo che è un libro... È un libro del 2010, eh? È un libro,
certo,
è un libro
non
che
sono per forza nuove uscite questi libri.
No, che è un libro del 2010. Secondo te, Alessio, perché in questi anni si è, come dire, fatto un occhio, insomma, si è accesa un faro sulla protezione civile, la gestione della protezione civile? Che cosa è successo? Cioè, noi abbiamo assistito a un cambiamento della protezione civile e anche di conseguenza ha una presenza nelle emergenze e nella come dire, gestione delle emergenze, o alle volte mi verrebbe da dire supposte tali o dichiarate tali a carattere nazionale, quando invece magari si trattava solo di grandi opere che non sono per forza emergenze, dando risalto appunto a chiunque stava ai vertici della protezione civile, cosa che invece quando eravamo ragazzi non c'era tanto questa figura della protezione civile, o erano volontari, ma insomma non erano minimamente accostabili né al concetto di forze dell'ordine e anche dovevano sottostare appunto a determinati regolamenti rispetto alle figure canoniche che si occupavano delle emergenze. Invece adesso, o almeno sembra che il tentativo fatto negli anni sia stato renderlo un po' un corpo a sé, in un certo senso, soprattutto secondo me questo picco c'è stato nella gestione del terremoto dell'Aquila.
Bravissimo, il terremoto dell'Aquila fu un evento cardine per la lettura delle dinamiche, dei rapporti fra Stato, individui, società, ambiente e territorio in questo paese. Tra l'altro io personalmente nella mia carriera appunto giornalistica fu uno dei primi grandi fatti nei quali mi imbattei appunto da giornalista, io lavoravo qui alla Città Aperta, la radio è ancora in FM e la radio penso bene di organizzare una piccola troupe da mandare in Abruzzo a seguire, visto che già da subito, già dal primo giorno dopo il terremoto si era già capito che sarebbe stato comunque alto il rischio di forti speculazioni. La cronaca insomma la facevano le più importanti testate italiane. Il terremoto ci sembrò giusto per una radio che ha sempre fatto dell'approfondimento, dell'analisi, del reportage, anche un po' dell'inchiesta ogni tanto, i suoi elementi fondanti rispetto alla linea editoriale della redazione giornalistica, di andare lì. Andammo in tre, facemmo insomma una serie di corrispondenze, raccogliemmo materiale e io per la prima volta intercettai questo concetto dell'emergenzialità eretta a sistema per da un lato dire abbattendo pali, paletti, strappando lacci e lacciuoli che sono quelli imposti dalle normali procedure di legge, no? Che la legge prevede magari un po' complesse proprio per garantire poi trasparenza e approfondimento al percorso burocratico, amministrativo e di gestione del territorio. Leviamo tutto, affidiamo tutto a un commissario, diamogli poteri totali, poteri ampissimi, e lui farà tutto in deroga di qua, in deroga di là. Il sonno della ragione genera mostri e invece la veglia della deroga genera malaffare, perché lavorando in deroga, quindi mettendo da parte procedure controllate, approfondimenti, controlli, analisi finanziarie, eccetera, è molto più facile che si agisca in maniera speculativa, ma non speculativa sana, speculativa criminale, nella ricostruzione del dopo. La gestione emergenziale è drammatica per il dopo, non per il durante. Nel durante è normale che le procedure siano emergenziali, perché se vuoi tirare fuori le persone vive da sotto le macerie di un terremoto ti devi sbrigare. È il dopo che è drammatico, e quella fu la prima volta che io personalmente e anche la redazione giornalistica di questa radio incontrò questa emergenzialità. Da allora, Valentino, da allora è diventata caratteristica fondante della gestione dei grandi disastri, insomma delle emergenze ambientali e territoriali, considerando che siamo in periodo di cambiamenti climatici, quindi di emergenza vivremo nei prossimi anni. Diciamo che questo è un metodo molto molto pericoloso.
Senti Alessio, visto che io penso che tra poco, insomma, siamo un po' agli sgoccioli, tra poco comincia Block Notes, no? E ci sarà questo passaggio di consegne. Mi vuoi?
Sì, voglio citare altri due libri che sono. Sì. Questi sono, lo dico la verità, farina del tuo sacco. Questo è un ulteriore omaggio alla tua capacità di gestire questa trasmissione. Non sono gentile in maniera così a caso o subdola come tu temi. Certamente la cena spero che sia offerta, però a parte questo, perché effettivamente la bellezza di chi non conosce Book Notes è invitato a così provare a conoscere anche attraverso, diciamo, i podcast che sono presenti sul sito radiocittaperta.it, perché va a toccare i temi, da aprire le porte ad autori e ospitare titoli veramente particolari. Qua ce ne sono due interessanti: il libro Le frontiere del mondo di Andrea Bottalico, Viaggio nella filiera del container. Due parole per spiegare perché hai voluto questo libro.
Perché, perché praticamente ripercorre un po' il sistema in cui, con cui viaggiano le merci, a partire dall'incidente che ci fu proprio nel canale di Suez, che ha bloccato e ha creato dei ritardi non solo nella consegna delle merci, ma ne ha provocato anche l'aumento di prezzi con una crisi internazionale. Ci fa ragionare su le cose che mangiamo, che raggiungono la nostra tavola, i vestiti con i quali ci vestiamo, i libri che leggiamo, diciamo, i device tecnologici che utilizziamo ogni giorno, da dove vengono prodotti e che tipo di percorso fanno all'interno del mondo. C'è tutta quanto un sistema di logistica che in realtà basta poco per mandare in crisi, e noi non lo vediamo, sono in mezzo, anche adesso che ti sto parlando, in mezzo agli oceani, ma in realtà ci sono migliaia, centinaia di migliaia di navi, di cargo che sono carichi fino all'inverosimile e stanno portando, diciamo, i beni di cui abbiamo bisogno, punto interrogativo.
Alcuni di questi, per spiegare anche l'attualità di certe letture, sono magari nel Golfo di Aden, accanto alle coste dello Yemen.
Esatto.
E sono al centro di quello che è l'ennesimo nuovo fronte caldo di guerra dell'attualità, perché appunto gli Houthi, che sono un'organizzazione politico, religiosa, terrorista per gli Stati Uniti, sta imponendo una sorta di blocco navale per opporsi a Israele in un complesso, lasciamo perdere, in un complessissimo gioco di alleanze incrociate, e gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno bombardato, e quindi è fondamentale. C'è anche la vicenda dei pirati somali, che adesso se ne parla di meno, fino a qualche anno fa era una piaga, perché questi container portano di fatto in un mondo globalizzato le merci in giro per il mondo. E poi c'è un altro libro che tocca tutt'altre questioni, ma per far capire sempre lo spirito, no? Di Alessandro Iolli, mi pare c'è scritto un pochino cancellato, forse Rolli, Alessandro Lolli.
Forse
Alessandro Lolli, La guerra dei meme, fenomenologia di uno scherzo infinito. È un argomento, poi un tema, è un mondo che a te piace molto, quello dei meme, interessa molto.
Beh, perché è il nuovo modo di comunicare attraverso un sistema visivo di sicuro impatto immediato, soprattutto, che però ha dei risvolti anche politici. Spesso e volentieri l'alt-right americana si è espressa durante il fenomeno di Trump, che chissà se rivedremo, insomma.
Potrebbe essere probabile.
E si è espressa attraverso alcune figure diventate iconiche nella rete, che nascono appunto con una missione di viralità e con l'apparente e innocua finalità di provocare una risata, ma in realtà di veicolare quella sensazione, quei messaggi che come dire, vanno a rafforzare un po' le nostre credenze che sono un po' insite in ognuno di noi. Non si può dire più nulla, ci vogliono cambiare il modo con cui mangiamo, con cui interagiamo tra esseri umani, il rapporto uomo-donna, come dire, le nostre abitudini, le nostre tradizioni, nei confronti di un globalismo che effettivamente ci ha lasciato tutti quanti a terra, ma sicuramente la cui protezione, invece, la cui risposta non può stare nella protezione e nel rinchiudersi in determinate mura o gabbie anche mentali. Ecco, i meme spesso e volentieri sono stati veicolo di messaggi politici anche potenti, che attraverso la forza dirompente della risata e la viralità data dai vari insomma mezzi come i telefonini, i tablet, quindi nei social che scrolliamo tutte quanto il giorno, hanno una capacità di penetrazione molto più attiva rispetto a, torniamo quindi al tema principale di questa puntata di oggi, il libro, l'articolo di giornale, l'articolo di approfondimento che nessuno legge, nessuno c'ha più tempo di leggere, persi nei 3000 pensieri e problemi per racimolare un benedetto stipendio, ed ecco che invece il meme e questo nuovo modo di comunicare riesce a sostituirsi come rapidità e come profondità nell'arrivare, nel toccare alcune corde che sono un po' insite nella nostra mente. Poi rimane sempre il discorso generico che ovviamente avere un pensiero di tipo progressista è più difficile che averne uno di tipo conservatore, perché quello progressista devi fare, come dire, un'opera di informazione e anche di fiducia nei confronti della novità, almeno per far esercitare la mente critica. Invece naturalmente il cervello ha degli aspetti che entra in protezione, dice no, tutto ciò che è nuovo mi fa schifo e lo voglio respingere. E questa guerra anche diciamo mediatica si combatte anche a suon di personaggi o personaggetti che ritornano e diventano iconici nella rete, che sono appunto i meme. Quindi secondo me è un argomento molto molto interessante. Alessio, ho mangiato una parte della tua trasmissione e me ne dispiaccio, però insomma mi ha fatto piacere averti qua come ospite. Siamo arrivati agli sgoccioli di questa puntata di Book Notes. A me non resta che raccomandare a tutti quanti gli ascoltatori di andare su radiocittaperta.it per sentire i podcast di questa trasmissione, e tra l'altro per quanto riguarda Book Notes sentite anche tutte quante le interviste. Basta che andate sotto radiocittaperta.it/programmi, sotto programmi Book Notes, e avete tutte quante le interviste. E in generale fatevi un bel giro sul nostro sito, che è veramente merita. Darvi appuntamento a giovedì prossimo alle ore 21 con Book Notes, pagine di radiofonia. E come dire, farci arrivare tramite i social della radio un po' i vostri fioretti di letture per questo 2024. Per il momento io saluto dall'altra parte del vetro il collega e amico Alessio Ramaccioni. Ciao Alessio, grazie per aver partecipato a Book Notes.
Un saluto a tutti, leggete e ascoltate Book Notes anche perché vi suggerisce cosa leggere.
Un saluto da Valentino De Luca, io vi lascio a Book Notes. Ciao.
Radiocittaperta.it, la tua radio online. radiocittaperta.it, la tua radio online.
Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.
Tutti i sabati dalle...
Ma che fai, mi sposto?
Dalle 11 alle 13. Cascasse il mondo.
C'è Good Morning Sir.
Ma non si fa così. Good Morning Sir. Tanta musica, rubriche, ospiti e divertimento ogni sabato dalle 11 su Radio Città Aperta. Ci voleva tanto?
Oh!
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
Un saluto a tutte e tutti, questa è Block Notes Appunti di Contemporaneità, la trasmissione settimanale di approfondimento in diretta su radiocittaperta.it il giovedì alle 22, ma presto cambierà orario, ripeto, per quello che riguarda la diretta, l'ascolto in diretta, e poi il podcast che ogni settimana viene pubblicato, diciamo la tarda serata del giovedì, sul sito radiocittaperta.it. Questo è l'episodio numero 14 ed è dedicato alla storia di Giovanna Pedretti. Giovanna Pedretti è la ristoratrice che si è suicidata, almeno sembra che sia suicidata, qualche giorno fa, per forse, probabilmente, si sta indagando, una questione di crollo psicologico in seguito a una persecuzione social innescata, diciamo, da una storia un po' particolare. Giovanna Pedretti è una ristoratrice, ripetiamo, di Sant'Angelo Lodigiano, paesino di circa 13.000 abitanti nel Lodigiano, e ha pubblicato un post in cui, appunto, campeggiava la recensione di un suo presunto cliente che sosteneva: buona la pizza, ma c'erano vicino a me degli omosessuali, dei disabili che mi hanno infastidito, e c'era la sua presunta risposta. Cioè, la recensione c'era e la risposta anche, però non si è mai capito bene ancora, non si è capito se siano, diciamo, contestuali, se siano del tutto veritiere, in cui diceva: gentile cliente, questo il mio locale non è un posto per lei, noi non giudichiamo le persone in base ai gusti sessuali e in base alla disabilità, per cui addio e non rivederci. Divenuta, in seguito alle dinamiche della, diciamo, divulgazione social, un'eroina, insomma, applausi, complimenti, brava signora, così si fa, Poi è successo qualcosa di strano. Questa storia, che poteva essere una edificante vicenda più o meno vera di della provincia italiana, è diventata notizia da telegiornale, notizia da prime pagine dei quotidiani, e quindi è passata, diciamo, dal mondo, dall'infosfera dei social a quella dei mass media appunto tradizionali, per poi tornare sui social ed essere debunkata. Adesso si fa il debunking, no? Sul social ci sono le fake news, come se al di fuori non ci fossero, e c'è chi fa il fact checking, il debunking, che sarebbe semplicemente l'analisi approfondita delle fonti, la verifica delle fonti che ogni giornalista anche alle primissime armi dovrebbe fare. In particolare quest'opera di debunking, cioè di controllo della veridicità, è stata effettuata da due personaggi pubblici, uno in primis Lorenzo Biagiarelli, un food blogger che ha verificato, secondo lui, la non veridicità di questa storia, e quindi secondo lui la signora avrebbe speculato su omofobia e abilismo, quindi su omosessualità e disabilità per fare reclama al proprio locale. Il suo debunking è stato rilanciato dalla di lui compagna Selvaggia Lucarelli, nota influencer, giornalista, insomma conduttrice televisiva e quant'altro. E insomma alla fine la signora si è suicidata, ovviamente per colpa di Biagiarelli e Lucarelli? No, evidentemente, però il meccanismo è stato particolarmente difficoltoso. Oggi ne parleremo di questo, lo faremo con due addette ai lavori per quello che riguarda la parte, diciamo così, di approfondimento social, no? Di una professionista che ha lavorato tanto e conosce bene le dinamiche dei social, che è Sara Ruth, e poi invece con una giornalista che fa parte di quella di quell'altra, diciamo, sfera informativa dell'informazione più tradizionale, Simona Tagliaventi, una giornalista e cronista. Iniziamo subito parlando dalla prima parte del da dove è nato tutto questo, cioè i social. Lo facciamo con Sara. Ci sei, Sara? Dovrebbe essere in collegamento telefonico in diretta.
Ci sono, buonasera.
Buonasera, grazie. Insomma, tu ogni tanto ci dai una mano qui su Radio Città Aperta ad approfondire, insomma, i temi di cui tu sei competente, cioè non, diciamo, limitarsi, cioè definirti soltanto un'esperta di social, una social media manager, una, come si dice, web marketing strategist. No, tu sei anche una scrittrice, forse sei soprattutto una scrittrice, però in questo momento avevo bisogno delle tue competenze, del tuo punto di vista, e quindi grazie per essere qui, soprattutto a vista l'ora. Dall'altra parte del vetro Valentino De Luca della redazione di Radio Città Aperta. Ciao Valentino. Aspetta, ti apro il microfono, scusami, vai.
Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori e agli ospiti. Ciao Sara.
Ciao Valentino.
Allora, entriamo subito nel merito, poi sentiamo anche cosa ne pensa Valentino. Ci siamo già confrontati ovviamente redazionalmente su questo, tra l'altro su radiocittaaperta.it è uscito un articolo quest'oggi che parla di questo argomento. Non so, tu come hai vissuto questa storia? L'hai sentita come un frutto avvelenato del rapporto che sta diventando malato fra informazione tradizionale, informazione sui social, debunking a tutti i costi? Non so, cosa pensi di questa vicenda innanzitutto, in modo molto generale?
Allora, partendo al di là del fatto che è molto increscioso, insomma, come sia andata a finire, quindi un focus di attenzione su il malessere di questa signora, qualsiasi possa essere stato, però al di là di questo è proprio il tipico paradosso, come lo chiamo io, dell'informazione del giorno d'oggi. Ovvero di situazioni come queste online ce ne sono milioni, ci sono ad esempio pagine o gruppi anche sui social in cui vengono riportate tutte queste tipo di recensioni con le relative risposte più o meno simpatiche, più o meno carine dei ristoratori nello specifico. Quello il paradosso che si compie è che queste notizie che sono virali online raramente diventano virali nella vita normale, diciamo fuori dal mondo virtuale, che significa che le persone comuni che non frequentano quei posti online molto spesso sono completamente all'oscuro di questo. Ci sono dei casi specifici in cui questa notizia viene portata, e qui si compie il paradosso, sul quotidiano, chiamiamolo così, sui mezzi di comunicazione tradizionali, sono loro che compiono questo passaggio dal virtuale al reale. Ora, non ci sono colpe, secondo me, è proprio una dinamica un po' malata che si è instaurata all'interno di tutto il mondo della comunicazione, e si è instaurata per due diversi motivi, questo secondo me. Una, la fruizione delle notizie da parte dei consumatori, delle persone. Viviamo in un mondo in cui il livello di attenzione è bassissimo, cioè riusciamo tutti noi a rimanere molto concentrati per pochissimi minuti perché ormai abituati a una proposta esagerata e eccessivamente veloce di stimoli di qualsiasi tipo, sonori, visivi, e quindi riusciamo a seguire una notizia per poco tempo. E dall'altra parte, questa abitudine malata che abbiamo ha spinto i media tradizionali a cercare un modo di sopravvivere, diciamo così. Quindi, se risulta altamente difficile farlo con delle inchieste che richiedono approfondimento, come quello che ad esempio fate voi, diventa facilissimo su notizie virali di questo tipo. Quindi, diciamo, io le chiamo leggere, però insomma ci sono sempre leggere. Quello che questa cosa crea all'interno della società reale è un meccanismo assolutamente malato che va a calpestare completamente quella che è il lato umano, sia delle persone in primo piano chiamate in causa, quindi in questo caso la signora, ma anche la Lucarelli, cioè tutte le parti che fanno da protagonisti di questa storia, e anche chi le vive da fuori, quindi noi, in questo senso, noi siamo tutti molto colpiti da questa notizia esclusivamente perché la signora probabilmente si è uccisa. Se l'epilogo di questa storia non fosse stato questo, noi ce ne saremmo dimenticati. Sui giornali, sui quotidiani, era già uscita la notizia prima, questa è l'aggravante, è diventata virale perché ne hanno parlato i media tradizionali, quindi c'è da interrogarsi, secondo me, sul perché alcune volte questa attenzione si focalizza su delle notizie virali di pochissimo conto, cioè tutto ciò che è virale su internet al 95% non ha valore, cioè sono sciocchezze, sono stupidaggini, vere o false che possono essere, sono i meme, sono sciocchezze di poco valore. Talvolta queste cose assumono delle dimensioni stratosferiche. Quindi secondo me è da analizzare, forse dovremmo tutti iniziare a interrogarci sul perché si compie questo paradosso e quando. Sono stata troppo prolissa.
No, va benissimo, volevo coinvolgere anche Valentino. Voglio intanto lanciare, diciamo, uno spunto di riflessione che prova a rispondere al tuo input. Poi ci abbiamo un'intervista dopo realizzata con Simona Tagliaventi, giornalista e cronista, con cui parliamo proprio di questo aspetto, cioè del perché una notizia che sui social può diventare virale perché ha le caratteristiche per farlo, nel mondo dell'informazione tradizionale sarebbe una vicenda da pagina interna dell'appendice locale del giornale, ma forse neanche, diventa di questa portata. Io ho una risposta che non so se è giusta o sbagliata, poi Valentino ci dice cosa ne pensa del mio spunto in generale di questa storia, che purtroppo l'informazione tradizionale che vive una, quindi parlo del giornalismo, cioè quell'informazione fatta da professionisti dell'informazione che sono formati per informare, pagati per informare, è avvitata in una crisi che sembra purtroppo senza fine, una crisi economica, una crisi di prospettive, l'incapacità di adeguarsi ai nuovi linguaggi, alle nuove tecnologie, c'è la corsa disperata di tutta la catena, no, dell'informazione tradizionale, editori, direttori, giornalisti, a cercare notizie che possano smuovere le pance di categorie di lettori da fidelizzare o tenere fidelizzati per vendere la copia in più, per fare l'ascolto più alto del TG, per fare l'ascolto sensazionalistico della trasmissione d'approfondimento, per beccarsi click
in quel mondo virtuale che ormai è diventato territorio inevitabile dei giornali che hanno le loro versioni online, che sono spesso più lette di quelle cartacee e che hanno i loro canali social. È una questione di, tra virgolette, disperazione, e però che genera mostri. Questo è un esempio. Non so cosa ne pensi tu, Valentino.
Allora, diciamo che brevemente, per non dilungarmi troppo, già c'è stata l'analisi di Sara, che secondo me, insomma, per i tempi radiofonici è stata il più completa, ecco, possibile. Quindi, quindi guarda, riprendo. Allora, al giorno d'oggi la informazione viene veicolata attraverso contenuti che diventano virali in poco tempo grazie ai social, almeno alcuni, tra cui questi famosi meme. Ne parlavamo poco, manco a farla apposta pochi minuti fa, a Book Notes. Proprio i meme sono un esempio ottimo per capire la subdola, se dico pericolosità già sto dicendo un giudizio, comunque pervasività, questo sicuro, di alcuni messaggi anche di tipo politico che possono essere passati attraverso la facile ironia dei personaggi o fumettistici, insomma, o comunque macchiettistici, che sono diventano virali e sono riconoscibili appunto come meme stesso. Ridendo, in realtà ti stanno instillando un'idea, spesso e volentieri abbiamo visto, per esempio, come nella campagna di Trump, molti analisti, molti giornalisti hanno visto che è stato fatto un grandissimo uso dei meme da parte dell'alt-right americana per anche arrivare ai giovani e giovanissimi, o comunque anche ai meno giovani, ma che comunque sono ormai coinvolti nelle dinamiche di scarsa attenzione. Scarsa attenzione che è il secondo punto della questione. Pochi secondi ognuno di noi a dedicare a quello che succede nel mondo, siamo persi un po', di fatto non è retorica, il telefonino ci ha reso, e la dinamica dei social ci ha reso un po' delle monadi che sono incapaci di o comunque hanno molta difficoltà a interagire sul piano reale e su quello virtuale, però essendo relativamente nuovo lo fanno con dei mezzi assolutamente sbagliati, come possono essere quello della facile emotività. Questo ovviamente chi muove i fili dell'informazione, ecco, non lo sa benissimo, e per cui ormai è diventato tutto un titolo il più sparato possibile, con l'intento del clicca qui, cioè devi cliccare qui e subito. Nello specifico, lo so che è antipatico perché è morta una persona, quindi poi alcuni aspetti della vicenda devono essere ancora chiariti, è brutto entrare nello specifico. Pare che questa persona sia, che poi si è suicidata, ovvero la ristoratrice, sia colei che ha generato in maniera artefatta questo commento contro i gay e i disabili, per poi prendere le difese di queste categorie e quindi in un certo senso far risaltare il buon nome del ristorante. Vediamo se i carabinieri confermeranno questo tipo di versione. Ovviamente, anche nel caso in cui l'avesse fatto, assolutamente non è che la pena che doveva aspettare la signora sicuramente era la morte o il suicidio, anche se questo apre una, però non abbiamo il tempo per farlo, apre un interessantissimo dibattito su come la gogna mediatica ci abbia riportato da un certo punto di vista al farmacon delle polis greche, cioè a un certo punto bisogna ammazzare, cioè bisogna avere il tributo di sangue,
chi ha sbagliato deve
pagare, e deve pagare non è il carcere, c'è sempre un sottotesto sottile,
è la damnatio memoriae quasi,
che prevede proprio la cancellazione, e la cancellazione con la morte nel caso in cui si tratti di aver compiuto del male contro alcune categorie, possono essere adesso per esempio le donne, o possono essere gli animali, o possono essere i bambini, e quindi categorie particolarmente sensibili che suscitano una reazione emotiva in ognuno di noi. D'altra parte, se non la morte, per esempio, se qualcuno nel 2009 ha fatto un commento, non lo so, che per i canoni di adesso può essere inteso come o razzista o sessista o non allineato o maleducato, così comunque
deve essere, se non la morte, come dicevi tu, la damnatio memoriae, cioè il tributo della rete deve essere sempre definitivo, perché è incredibile come il non ragionamento su scale di grigio, ma in maniera manichea, bianco e nero, sia stato riportato pari pari nel mondo dei social. Vedendo questa signora, se l'ha fatto o meno lei il commento, che cosa cambierebbe? Cambierebbe il fatto che questa storia tristissima, però diventerebbe la storia di una persona che in un certo senso ha usato la rete, volendo magari, forse in maniera ingenua, fare una bella storia di provincia, che poi però a suo malgrado è diventata virale. Quest'onda l'ha prima portata sopra, dicendo la ristoratrice che difende gay, disabili, eccetera, eccetera, la stessa onda che ti porta su, due secondi dopo, basta appunto un articolo, basta appunto un dubbio, basta appunto qualcuno che dice: ma guardate che forse quella persona non è come pensate voi, così semplicemente quella stessa onda che un minuto prima ti porta nell'empireo ti fa sfracellare sotto, ti sommerge, e nel caso poi della persona in questione, diciamo, è quello che è successo, perché purtroppo ha scelto la via, forse parrebbe, del suicidio.
Però ci sono due variabili interessanti, torno un attimo a quello che diceva Sara prima. La prima è che la mia impressione personale è che la vicenda della punizione della colpevole di menzogna, no, utilizzando categorie delicate ed emotivamente coinvolgenti, questo peccato sia stato ingigantito da un intervento totalmente fuori scala, fuori senso dell'informazione mainstream. Questa storia nei TG, nella scaletta dei TG, rappresenta secondo me un paradosso, un cortocircuito inenabile. Cosa pensi di questo, Sara? Quanto può aver influito il passaggio peculiare social, TG social, e poi un tuo commento su questa attività di debunking da parte di personaggi anche pubblici che dicono: ma scusate, non capisco quale sia il problema, qui adesso la colpa è di chi racconta la verità, non parliamo però di chi ci ha finalmente rivelato chi è stato l'assassino di Mattei, non stiamo dicendo chi ci sta rivelando il numero esatto dei bambini morti a Gaza, ma di un food blogger che ci dice che la ristoratrice della pizzeria del paesino di 13.000 anime forse ha mentito sui social, che dal punto di vista veramente dell'analisi del peso della notizia, come dici tu, Sara, sciocchezze, la risposta sarebbe esticazzi, no? Si può dire la parolaccia perché è tardi. Come giudichi tu, Sara, dal punto di vista, da tutti i punti di vista che hai messo in campo, queste figure anche pubbliche importanti, lasciamo perdere il nome di queste persone che non è interessante, che poi posso citare più o meno simpatia, ma sono categorie soggettive che non ci interessano. Però questo meccanismo strano, la creazione di queste figure quasi professionali che devono andare a smontare delle storie, come dici tu, spesso sono stupidaggini.
Allora, questo secondo me è uno dei più grossi problemi sociali che si è venuto a creare con lo sviluppo dell'utilizzo dei social da parte di, diciamo, più o meno chiunque, senza un'istruzione all'uso, e questa è una cosa che secondo me è il più grosso dramma della nostra società. Dico questo perché la dinamica dei social di oggi dà un'importanza superiore all'opinione o di persone conosciute, diciamo così, quindi in questo senso può essere la Lucarelli o il marito blogger o chi per esso, o a un numero abbastanza elevato di utenti qualsiasi. E questa è la parte più agghiacciante, cioè non parliamo di un approfondimento di fonti da parte di un professionista, quindi di un giornalista o di un informatico o di una persona che per lavoro fa questo, no? Cioè va a verificare le fonti, in questo caso la recensione, ci sono dei metodi tecnici per farlo, ma dà un'idea, un'opinione di un tot di persone o di una persona nello specifico che da là e poi a valanga gli vanno dietro tutti. Questo è il più grosso problema che si è creato in questa situazione specifica, avvallato poi dai media tradizionali, e questo è il paradosso che dico io, ma si creano queste situazioni che poi rendono quelle che io continuo a giudicare sciocchezze cose di grande conto in realtà. E questa cosa si verifica ovunque online, cioè siamo diventati tutti un po' opinionisti, esperti di qualcosa. Ora, riguarda situazioni di questo tipo, è pericolosissimo questo meccanismo, soprattutto se non viene limitato, censurato, ridimensionato dai professionisti in campo. In questo caso, per questo io dico si compie il paradosso, mi sarei aspettata una presa di posizione decisa da parte dei media tradizionali, cioè di non riportare questa notizia finché le fonti non fossero state verificate. E parlo della notizia portata all'attenzione dal marito della Lucarelli, quindi prima ancora, insomma, della tragedia. E invece non si compie più questa cosa, si compie un lavoro professionale da parte degli utenti, e questo è terribile, e questo porta a catena tutte le conseguenze che insomma ci ha raccontato Valentino o che vediamo con i nostri occhi continuamente. Quindi quello che penso io di questa vicenda è che semplicemente si è compiuto ancora una volta, e finché in questo anche le istituzioni non entreranno proprio a gamba tesa, si è compiuto quello che è l'opinionismo online, cioè tutti quanti siamo esperti di tutto, e non può essere.
E perché qualcuno è più esperto di qualcun altro? Perché il debunker che ha detto beh, ma questo è falso, ha un peso perché è un personaggio famoso che ha costruito.
Sì, ma ha un peso che è nullo, hai capito? Perché questa cosa che lui ha notato, e può averla notata da un copia e incolla fatto un po' così, può averlo notato da un orario che sembrava stampato diversamente, sono cose che può notare chiunque, cioè anche mia mamma, che è abituata a fare i giochini della settimana enigmistica. È un dubbio, capito? Ha insinuato un dubbio basato su osservazioni di quello che era stato pubblicato. Io non so se sia vero o meno, e non lo so perché non sono una tecnica che sta lavorando a quello. Non posso avere un'opinione al riguardo, non potrei. Ci sono delle tecniche, ci sono dei professionisti, ci sono degli informatici, cioè si può fare veramente un tipo di ispezione di quel genere, ma non così. Eppure è bastato insinuare un dubbio. E viviamo in una società in cui basta questo, basta che lo fa un nome importante, sì, per attirare l'attenzione dei media tradizionali.
Ma tu, Sara, ti rendi conto di quello che succederà adesso che diventa user friendly, quindi con interfacce che possono utilizzare chiunque, l'intelligenza artificiale? Cioè capito, c'è, cioè, il dubbio che ha insinuato questo o quell'altro food blogger, insomma, su questo, che basta utilizzare insomma un po' Paint, però bisogna almeno un po' il computer bisogna saperlo accendere per modificare un commento e farlo in maniera che sia verosimile, come i commenti di Google, eccetera eccetera. E mano a mano che si semplificherà l'interfaccia user friend, appunto, nei confronti di tutti quanti, tutti noi magari ci avremo un'app nel telefonino dove potremo far dire a Obama, non lo so, dichiaro guerra alla Russia, oppure al nostro amico, basterà avere la foto di un amico e ne leggeranno i tratti somatici, e da quel momento in poi a quell'amico faremo dire, fare, cantare, essere protagonista in ogni cosa. Basti pensare solamente, già adesso è in realtà, al mondo della sessualizzazione delle persone famose, si chiamano i deepfake, dove appunto vengono messe all'interno di filmati a luci rosse dei personaggi famosi che in realtà non sono loro, ma l'intelligenza artificiale ne legge i tratti somatici e li riproduce, li mette sopra praticamente degli attori che invece sono sì attori a luci rosse, e così vengono diffusi come se veramente questi attori di Hollywood, insomma per adesso si fermano là, o cantanti famosi americani fossero protagonisti di questi filmati hard, quando invece non è assolutamente vero. Cioè, basti solo pensare
pensare le migliaia di implicazioni, no? E quindi noi ogni giorno, cioè il futuro qual è? Che ogni giorno dovremmo dire: non sono stato io, non è vero, non sono io, non ho detto questo, non è vero.
Non c'è ancora una regolamentazione al riguardo, questo è il più grosso problema, non solo europeo, principalmente diciamo europeo, ma proprio mondiale. Non c'è una regolamentazione sull'utilizzo di queste tecnologie, e questo secondo me è la parte più pericolosa, ma è pericoloso anche questo. Io ad esempio lo vedo su di me, io faccio questo per lavoro, quindi sono molto portata a verificare tutto ogni volta che lo vedo. È sempre più difficile poterlo fare, è sempre più lungo, più complesso, e quindi la reazione istintiva è: dubito di tutto, cioè non credo a niente. Rapportandolo nello specifico all'argomento di stasera, questo dubbio diffuso che la fruizione di queste notizie senza fonte certa ormai ci ha pervasi, ci rende automaticamente giustificati nel dubitare e avere un'opinione al riguardo. Quindi quello che dici tu, io credo che nel nostro futuro arriveranno delle regolamentazioni, insomma adesso anche il garante della privacy sembra che si sia un po' svegliato, ci sono degli stati tipo l'Irlanda o degli stati americani come la California in cui le regolamentazioni sono molto più ristrette, molto più precise. Arriverà anche in Europa, siamo come sempre un pochettino più lenti, però adesso è tutto ancora un po' maccheronico, anche per noi tecnici è difficilissimo seguire le nuove regolamentazioni perché sono molto incerte, anche loro sono poco chiare, non si capisce cosa si può fare, cosa no, cosa devi dire, di cosa devi avvisare, cioè è molto confuso. Però io penso che in futuro insomma questo sarà per forza la via, e quindi anche tutti noi utenti avremo la certezza, no, ma la garanzia perlomeno che tutto quello che vedremo o utilizzeremo sarà regolamentato, mettiamola così, e quindi questo è già tanto, come è successo poi con i media tradizionali, insomma se riandiamo indietro nella storia fino alla seconda guerra mondiale non c'erano tutte queste regolamentazioni, il politically correct è recentissimo. Quindi insomma diciamo che anche la società si sta un po' evolvendo insieme a questi nuovi media. Nel frattempo ci siamo noi che veniamo un po' usati, un po' attraversati e un po' confusi da tutta questa tecnologia e tutto questo incrocio che se ne fa. Cioè il discorso che faceva Alessio, sì, certo che i media tradizionali usano le stesse tecniche dei social per attirare i click perché devono sopravvivere, perché la società ormai è abituata a quel format, quindi scrivere un articolo di 4 pagine di approfondimento è chiaro che non verrà letto. Quindi quello che penso io che serva alla società è ritornare un attimo indietro, cioè fermarci un pochettino di più su tutto. Quindi la mia soluzione è meno offerta fast, ti obbliga a leggere di più, quindi dovrebbe essere un movimento un po' collettivo. Penso che succederà perché il nostro cervello non può reggere questi ritmi, cioè ci sono tantissimi studi che lo dimostrano, e quindi penso che sarà un'evoluzione naturale. Al momento dobbiamo vivere questi pericoli cercando di difenderci singolarmente il più possibile e fermandoci un attimo anche a ragionare su quelle che sono poi le realtà, cioè che questa signora ad esempio si sia suicidata per questa cosa, a me Sara, non sono una psicologa, però mi sembra un tantino esagerato, cioè che possa essere stato un aggravante, uno stato di angoscia nuovo, magari difficile da gestire, sì, ma che sia stata l'unica causa, insomma io spero di no. Perché se siamo arrivati a quel punto vuol dire che è una società allo sbaraglio.
vedremo cosa diranno i carabinieri. Grazie Sara per la tua disponibilità e
grazie.
Insomma, quando sarà il caso torneremo a disturbarti e chiederti una mano per approfondire i temi qui a Block Notes e in radio. Ciao, grazie.
Buona serata.
Ciao Sara.
Ciao.
Bene Valentino, questa è Sara Ruth, molto chiaro il suo intervento. Adesso un momento di così di pausa, di tregua musicale, poi la parola va alla parte giornalistica, no? L'analisi tecnica della parte giornalistica della vicenda con Simona Dattagliaventi, che è una giornalista e una cronista di una insomma, importante agenzia di stampa che anche insomma solleciteremo su insomma il ruolo che ha avuto la stampa in questa vicenda. Un po' di musica e poi Block Notes torna. Annunciate con noi al telefono Simona Dattagliaventi, giornalista, cronista, che insomma con notizie come quelle o simili a quella della vicenda, insomma quella iniziale della del post, della vicenda della ristoratrice che poi appunto si è suicidata, ne ha viste tante. Con Simona si è così innescato un botta e risposta sui social, tanto per rimanere in tema, sulla questione, e insomma è addetta ai lavori, conosce bene il significato di notizia, conosce bene anche le conseguenze che nella vita reale, tanto più nel mondo social, può avere una notizia. Così cominciamo, che pensi, un tuo pensiero brevemente su questa vicenda, dov'è secondo te che si è innescato il cortocircuito che ha poi portato appunto a trasformare una vicenda anche banale in una tragedia?
Allora, ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori delle tue sempre interessantissime trasmissioni. Grazie. Perché poi tutta la cronaca passa, no? Ogni giorno c'è una notizia nuova e quella del giorno prima, anche se importante, anche se grave, rischia di diventare invecchia. E quello che manca ormai in Italia è l'inchiesta, l'approfondimento. Quindi trasmissioni come la tua, devo dire che ci fanno fermare un attimo e riflettere. Io da cronista, adesso che cosa ti posso dire? Parto dal dato di fatto, ovvero c'è una donna che è morta, c'è un'indagine in corso per cui non possiamo ancora sapere esattamente dove si va a parare, e c'è un'indagine che parla anche di istigazione al suicidio, quindi dobbiamo, come dire, andare con i piedi di piombo ulteriormente. E tu dici, dov'è che si è innescato il tutto? Allora, è una notizia che è nata perché il post della povera ristoratrice è diventato virale sui social, quindi i giornali si sono sentiti in obbligo, facendo una gara l'uno con l'altro, perché è così, se ce l'ha uno ce lo deve avere anche l'altro, come ci dicevamo prima, a pubblicarla questa cosa. Ma ricordiamoci sempre, Ale, che questa donna è una ristoratrice di un paese di provincia, ok? Quindi lei probabilmente, bisogna ancora vedere, perché non si sa se questa recensione fosse finta oppure no, non si sa se questa donna l'abbia scritta da sola, se qualcuno l'abbia scritta magari in malafede e lei abbia risposto in buona fede, diciamo che per adesso non sappiamo nulla, ok? Per cui che cosa succede? Che tutti pubblicano questa cosa, la signora viene, innalzata come mamma mia, paladina dei diritti sociali, del mondo LGBTQ e dei disabili, per poi, dopo che la notizia inizia a fare il giro del mondo e che chi si occupa di fact-checking, sono due nomi ormai anche della televisione, oltre che essere blogger, iniziano a mettere in dubbio la storia raccontata dalla signora. Ora Alessio, quello che io penso è che il cortocircuito, come in effetti dici spesso anche tu, nasce anche da noi giornalisti. Il mondo dell'informazione tratta a volte come notizie nazionali quelle che dovrebbero essere notizie tenute in locale, nel Corriere, che ne so, del paese di cui stiamo parlando, no?
Chiaro.
Sì, che sarebbe stato più giusto, anche per, se tu apri gli online, anche i più grandi quotidiani, no? Ma questo non è soltanto un problema italiano, ormai è un problema da quando c'è l'avvento di internet, ma con tutto ciò che concerne la potenza che acquistano i social media, no? Tu che cosa vedi? Vedi che c'è esplode la bomba da massa, 94 feriti, e sotto il cane che abbraccia il peluche, fa tenerezza e viene fotografato dai proprietari, poi ancora sotto uccisa con 27 coltellate dal marito, e sotto ancora la gattina con le orecchie nere, il musetto bianco fa tenerezza, cioè sono cose che diciamo che manderebbero in paranoia un qualsiasi lettore, invece ci stiamo abituando a questo pur di avere dei click in più. Questo è inconcepibile se ci pensi. Cioè, una notizia che doveva davvero rimanere confinata a una trasmissione anche di provincia, se vuoi, a una trasmissione che vediamo il pomeriggio, perché di questo si occupano quelle trasmissioni, invece assurge a connotati nazionali. Questo però significa dare in pasto una persona che non ha molto probabilmente dimestichezza e i mezzi per confrontarsi con un eventuale odio social o anche il suo contrario, E questo può danneggiare, cioè dobbiamo sempre, quello che io dico sempre Alessio è bisogna dare peso alle parole, le parole hanno un peso, possono innalzare e possono distruggere e da quello non si torna indietro.
Questo l'ha detto un po', pensa un po', tu sai come la pensa, però sono un po' d'accordo con lui, Matteo Renzi, pensa che ti dico, che ha detto, commentando la vicenda, dice lo fanno con me, io ho gli strumenti, sono abituato e controbatto o ignoro e tollero. Una persona che giustamente, come dici tu, non è abituata, non conosce i meccanismi, ne viene travolta, può veramente, adesso ovviamente è giusto dirlo, non sappiamo se lei si è uccisa per questo, per altro, se si è uccisa, adesso, quindi sono soltanto illazioni ed analisi, però certamente essere travolti dalle cosiddette shitstorm, dalle valanghe di offese perché si è innescato il meccanismo che ti mette alla berlina è drammatico. Io vedo due piani, ti voglio un attimo fare una domanda su questo, perché poi alla fine hai detto una cosa molto giusta. Ieri ero convinto, ieri nella nostra botta risposta, che la colpa fosse all'80% della stampa, dell'informazione, perché questa notizia nasce a livello social, poi ha una sua, un suo sviluppo, diciamo così, nell'universo dei media tradizionali, i TG, no? I giornali,
esatto.
E poi torna sui social per essere debancata come se fosse una notizia importante, quando poi ci sono notizie importanti, cioè quanti sono i bambini morti a Gaza, dicevi bene, Hamas dice 10.000, Israele dice di no, e non è possibile appunto che avvenga un debunking, un fact checking di queste dichiarazioni, perché non è possibile, e noi ci troviamo a spaccare il capello su una vicenda che secondo me, non so come la pensi tu, ma a me, a te, alla popolazione italiana, se questa ha mentito o no, ma cosa cambia? Ma che ce frega? Eppure, ecco, però è sui social che dà, poteva anche diventare notizia nazionale e poi morire lì, è sui social che è diventata un delirio, e forse c'è questa responsabilità che va sottolineata, perché se un giornalista fa un errore, anche in buona fede, è capace che finisce, no? Sotto processo o subisce delle sanzioni. Nel mondo social sì, ci stanno le querele, però poi ci stanno queste figure, adesso lasciamo perdere chi, ce ne sono tante, che magari così fa checking e poi ti mettono alla berlina e tu ti ritrovi in mezzo ai guai, neanche puoi dire niente perché dici vedi, stavo facendo fa checking. Cioè il fact checking non è uno strumento che dovrebbe essere dato in mano a chi ha studiato, ha fatto un esame di stato, è formato, ha esperienza, no? Non so, io la penso un po' così.
No, ma guarda, hai detto due cose importantissime che avrei aggiunto, insomma, no? Anche a cotè di questa conversazione bella, interessante. Una è, ma chi se ne frega, come hai detto giustamente tu, se la recensione è vera o falsa? Che cosa sposta? Ha spostato invece qualcosa nella vita di una persona, e di questo qualcuno la responsabilità se la deve assumere. Hai detto bene tu, un conto, sai, hai visto, no? La vicenda di Chiara Ferragni, ok? Chiara Ferragni è un personaggio pubblico che con la rete è avvezza a trattare, che avrà un pool di avvocati meraviglioso eccetera, ma una signora che fa la ristoratrice a Lodi come si può difendere da tutto questo? E poi hai detto una cosa giusta, io giornalista, io Simona Tagliaventi, se infango qualcuno senza averne le prove, ma io finisco nei guai, finisco sotto processo. Chi invece tramite l'uso di blog, tramite la rete, questo è il cyberbullismo, no? Non accade soltanto ai bambini, accade anche alle,